E ci siamo, spazio autoprodotto dai candidati. Il primo candidato di oggi è Fabrizio Ferrandelli. Pronto Fabrizio, da subito 338-625-2521 per qualsiasi tipo di domanda, oppure 091-625-2521 per parlare direttamente con, non tanto Massimo Pisciotta che chi se ne frega, con Fabrizio Ferrandelli. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno, ciao Massimo, ciao a tutti quanti. Allora mi raccomando, chiamate,
WhatsAppate. Allora, sono fuori i nomi delle varie squadre, la tua in testa già l'avevi, immagino, da una vita. Possiamo già spoilerare qualcosa?
Certo,
cosa si può
assolutamente
dire?
I palermitani devono sapere chi io indicherò e quindi chi sarà a fianco a me. Intanto c'è Domenico Michelon, che è uno dei massimi esperti di rifiuti che esista in Italia, a cui ho dato l'incombenza di gestire l'emergenza rifiuti e l'organizzazione della RAP affinché da azienda con difficoltà diventi un fiore all'occhiello della nostra amministrazione. A Domenico Di Fatta, che è stato il preside della Scuola Falcone allo Zen e poi del Danilo Dolci a Brancaccio e oggi è il dirigente della Regina Margherita, ho chiesto di assumere la delega all'inclusione sociale e alla scuola. Io ho un progetto sulle scuole aperte al territorio 24 ore al giorno, sì. E con Domenico lo faremo. Dopodiché abbiamo chiesto a Nadia Spallitta, che è volto storico del Consiglio Comunale, oltre che anche del movimento ambientalista, di prendere la delega all'ambiente per darci una mano. Al mio amico Ugo Forello ho chiesto di darmi una mano come vice sindaco, ma anche come assessore al bilancio. Con Ugo ho passato gli ultimi 5 anni in commissione bilancio ogni giorno, trovandomi al suo fianco minuto dopo minuto.
Venite da storie politiche diverse, vi siete incontrati a questo punto?
Noi veniamo insieme dalla militanza di base nei movimenti antimafia. Okay. Quando lui ha fondato Addio Pizzo, io sono stato al suo fianco.
Sì.
Poi lui ha creduto di poter interpretare la voglia di cambiamento del primo Movimento 5 Stelle, si è candidato a fare il sindaco di Palermo, così come io ero candidato con la lista dei Coraggiosi. Entrambi forse abbiamo compiuto degli errori o forse no, serviva passare da lì per avere un bagaglio di esperienze in più, per non commettere errori fatti e per sicuramente capire come arrivare oggi con le mani libere. Però 5 anni di impegno comune hanno fatto la differenza, affiatandoci, mettendoci l'uno all'altro al confronto. Allora,
perdonami se ti interrompo, perché il bello della diretta chiede alla regia di inquadrarti unicamente per qualche istante, così che io recupero una cuffia perché c'è una telefonata per te.
Va
quindi
bene.
Dobbiamo organizzare tutto in tempo reale, stacchiamo.
Benissimo.
È più bello di me, quindi tanto vale vederlo perché ci guarda in TV.
Va bene, allora continuo nel frattempo con l'indicazione della squadra. Quindi ad Ugo abbiamo chiesto di occuparsi dei conti del comune di Palermo, a Mario Attinasi, che è il presidente di Asso Impresa, abbiamo dato la delega al turismo, e a Valeria Militello, che è una docente universitaria che è stata anche rappresentante dei docenti al Senato accademico, abbiamo chiesto di stare in squadra con noi. Quindi una giunta di alto livello. Devo dire che se vedo la giunta che è stata presentata da La Galla, mi sembra la giunta di Italia 90, no? Manca soltanto Totò Schillaci e siamo al completo. Vedere... Ora scherzo, perché Totò Schillaci li vogliamo bene, non lo cederemmo mai a La Galla, però lo dico perché è una giunta veramente del passato. Non mi è piaciuto vedere indicati in giunta un accordo di potere, come dicevo, l'accordo delle poltrone.
È una sintesi politica quella lì.
Ma vedere di nuovo in giunta Antinoro, Ciccio Cascio, Totò Lentini, mi sembra veramente la logica del manuale Cencelli. Come vedete, io sono partito dalle competenze e dalle cose da fare, loro sono partiti dalle forze politiche e dalle poltrone da occupare.
Come sentirai dai bip che arrivano, ci sono tanti messaggi, molti sono simili nel contenuto. C'è un ascoltatore, si chiama Antonello, che voleva parlare con te. Buongiorno Antonello, ben trovato.
Buongiorno.
Qui al Time Magazine.
Buongiorno.
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Antonello, sì. Non ti sento. Antonello, mi senti?
Lo sento io, tu mi sa che devi alzare il volume.
Adesso? Ti sento adesso. Antonello, eccomi.
Vai adesso. Antonello, con la tua domanda.
Ecco, volevo semplicemente sapere cosa ne pensa il nostro candidato su una riqualificazione della nostra azienda di trasporti pubblici.
Grazie di questa domanda. Intanto Amat è una delle aziende che mi dà più preoccupazione, perché è un'azienda che intanto ha un contenzioso di circa 130 milioni di euro con il comune di Palermo, e quindi, come ho avuto già in più occasioni di dire, il comune di Palermo ha i conti sfasciati per 464 milioni di euro dall'ultima manovra che è stata presentata all'amministrazione Orlando, ma una partita di debiti crediti da mettere a posto e riconciliare con le aziende controllate. Amat è una di queste, perché già la gestione delle tre linee del tram creano un buco di bilancio di 11 milioni di euro, e se è vero che in tutto il mondo non esiste un'azienda dei trasporti che va in pareggio di bilancio, perché il trasporto pubblico va sempre in perdita e deve essere garantito come diritto, Amat va molto peggio. Chiaramente la riorganizzazione di Amat invece può consentire all'azienda di recuperare le difficoltà di anni. Io ho un piano di acquisto di 300 autobus ecologici per ricominciare a ricollegare le periferie, che sono le vere scollegate. Se voi avete visto in questi anni nei piani aziendali di rimodulazione, sono state tagliate tantissime linee,
sì, sì,
proprio nei quartieri periferici, ed è lì che invece le persone risiedono. Non abbiamo un problema sulla Via Libertà, dove lo abbiamo pure.
Oddio, alcune, anche il 101 non è più quel 101, esatto, leggendario di una volta.
Cioè, lo abbiamo per alcune fasce orarie, quindi bisogna aumentare, esatto, il numero delle vetture nelle fasce orarie in cui le persone vanno a scuola, al lavoro, o escono da scuola e dal lavoro, e quindi sono più sovraffollati. Ma il vero tema di mobilità riguarda i 540.000 palermitani che dai cosiddetti quartieri periferici devono spostarsi e non trovano integrazione. Ma io ritengo che fra i 300 autobus ecologici che compriamo è l'assunzione degli autisti, perché quello che non si dice è che anche l'AMAT è sotto organico, perché per fare girare le vetture e avere più frequenza devi avere anche più autisti, e su questo so che siamo comunque ben messi e siamo alle porte per poter lanciare, integrato con l'anello ferroviario, con il passante ferroviario, e io ho poi un piano di malle, di metropolitana automatica leggera che vada da Roccella fino a Notarbartolo. Sono convinto che noi riusciremo, tramite le somme che arrivano dal TPL, cioè il contributo che l'Europa dà al governo, che il governo gira alle regioni e che le regioni girano ai comuni sul trasporto pubblico locale, sono convinto di poter portare ad efficienza l'azienda.
Allora, io faccio la sintesi tra i tanti messaggi che sono arrivati, perché alla fine il concetto è più o meno quello. Quindi mi dicono: chiedi a Ferrandelli come intende trovare i soldi, che il comune di Palermo, come tutti i comuni, sono in rosso. Quindi questo è l'ultimo messaggio, lo leggo, ma più o meno mi chiedono lo stesso, ma progetti fantastici. Ma i soldi arrivano, ci sono.
Allora, intanto, se c'è una cosa che io conosco come le mie tasche, sono i conti del comune di Palermo. Mm. Lo dico senza essere smentito, Massimo, tu conosci.
Lo dicevi anche nel 2017, non ti hanno creduto in quella,
guarda,
circostanza.
Nel 2017 io ho aperto, ricordo, la mia campagna elettorale con tre voci di bilancio. Una voce era proprio la riconciliazione delle entrate tributarie che non mi quadravano, l'altra era la previsione di multe da incassare, insomma una serie di valori che poi si sono verificati reali nel corso degli anni e che hanno certificato oggi, con il bollo della Corte dei Conti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno, hanno certificato che quello che io dicevo nel 2017 non solo era vero, ma si è aggravato ed è stato, sì, peggiorato da questi anni di gestione. Tolto questo, io conosco perfettamente lo stato di salute, le 460 milioni di euro di buco di bilancio che ho impedito e reimpedirò che venga risanato mettendo le mani in tasca ai palermitani. Io ho impedito il raddoppio dell'IRPEF poche settimane fa, l'altro ieri la giunta Miceli ha presentato, scusate il lapsus, la giunta Orlando che sostiene Miceli e sono tutti candidati nelle sue liste, hanno ripresentato un altro piano di raddoppio dell'IRPEF, e sono raddoppi importanti. Ho fatto anche gli scaglioni di reddito: chi paga, quindi, chi ha un reddito di circa 15.000 euro oggi paga 120 euro di IRPEF, ne pagherebbe 250, esatto, per poi arrivare a 270 nel 2023, e chi ha 25.000 euro ne paga 230, arriverebbe immediatamente a 470 per arrivare immediatamente a 500 euro nel 2023, così facendo. Quindi questo va impedito, allora la prima cosa da fare è bloccare l'emorragia dei debiti fuori bilancio che quotano almeno 12 milioni di euro, okay, nei conti del Comune di Palermo, e rafforzare l'ufficio delle entrate e l'ufficio dell'avvocatura per ridurre appunto il contenzioso, e diminuire una somma che si chiama RG, è un acronimo che chi ci ascolta da casa magari non capisce, però il Comune di Palermo ha talmente tanti contenziosi, mm-hmm, da dover accantonare, cioè mettere da parte ogni anno delle somme per far fronte, lo obbliga la legge, per far fronte ad eventuali perdite di cause. Queste somme ammontano a 40 milioni di euro. Si chiama Fondo Rischi Crediti di Dubbia Esigibilità. Allora, su queste ci sono delle manovre importanti per potersi presentare a Roma con un piano credibile, e gli spazi ci sono. Orlando ha portato a casa 178 milioni di euro, mentre Napoli e Torino, con un piano credibile, hanno portato 1 miliardo e 1 miliardo e 2. Quindi la disponibilità del governo a coprire con 500 milioni, 600 milioni può esserci, nella misura in cui però noi siamo credibili e dimostriamo che queste somme non finiscono in un buco senza fondo, come
è successo,
come accadrebbe oggi, ma che l'amministrazione ha messo insieme una serie di misure, fra cui il controllo analogo con le aziende controllate, per far sì che queste somme non spariscono. Io su questo sono molto fiducioso e credo di poter essere l'unico candidato a portare un piano di risanamento credibile. Gli altri candidati non conoscono lo stato dei conti, c'è chi è condizionato.
Aspetta che ti fermo, perché faccio la sintesi delle altre domande, perché tanto so che andiamo a parlare lì. Più o meno, aggiungo io, ti ho visto in diversi confronti con gli altri candidati a sindaco di Palermo, e alla fine tu che idea ti sei fatto, e come mi chiede l'ascoltatore, perché dovrebbero votare in te invece che un altro?
Ma io credo che, non personalizzando lo scontro, credo però che le persone che si candidano a governare una città debbano conoscerla, e oltre che conoscerla debbano anche avere l'energia e la libertà di poter portare avanti dei provvedimenti.
E tu hai avuto la percezione che in altre situazioni non ci sia questa conoscenza?
Allora, io ho la certezza che Miceli non conosce proprio nulla, non conosce, è stato lontano da Palermo per tanti anni e questa sua assenza l'ha scollato rispetto alla realtà. E la cosa peggiore non è però questa, la cosa peggiore è che, pur informandosi ora sulla realtà dei conti e dicendo di non essere d'accordo su ciò che è accaduto, infatti mi fa quasi tenerezza quando dice di essere in disaccordo con l'amministrazione attuale, cioè con tutti coloro che lo sostengono, non avrebbe la libertà di poter portare avanti un piano differente da coloro che lo stanno portando avanti. Guardate, il piano, l'aumento dell'IRPEF è stato presentato 2 giorni fa, e in giunta ci sono tutti i candidati delle liste di Miceli. Quindi come fa uno che deve dare conto ai candidati a smarcarsi? Dall'altro lato, il dato più preoccupante lo rappresenta la Galla, che non soltanto è la sommatoria di tante debolezze, perché è la sommatoria di debolezze politiche che non sono riuscite a individuare un progetto comune, ma si sono messi insieme soltanto perché si era fatto tardi e quindi hanno deciso di stare insieme per spartirsi magari qualche poltrona. Quella sommatoria di debolezze che fa non una forza ma una grande debolezza, alla fine sarebbe la contraddizione col quale lui dovrebbe combattere il giorno dopo con provvedimenti che non vedrebbero la luce, perché lì succederebbe il Vietnam: se tu non mi dai questo non ti faccio fare questo, se tu non mi dai quell'altro non ti faccio fare quell'altro, con una clamorosa ignoranza dei bilanci del Comune di Palermo. Ho dovuto raccontare io alla Galla che il bilancio di previsione del 2021 non esiste.
Era ancora presente.
Non esiste, e lui non ci credeva.
Effettivamente è una cosa così incredibile che, se non lo sai per certo, non ci si crede.
Sarebbe incredibile se non fossimo in piano di riequilibrio. Quindi uno che si candida a fare il sindaco, quantomeno chiama uno dei consiglieri comunali
storia.
Si sono candidati, chiama Giulio Tantillo, che è con lui, e dice: Giulio Tantillo, ma mi racconti come stanno le cose dentro il comune, se non gli piace Tantillo, se lo fa dire da Anello o da qualcun altro. Ecco, questi di qua non hanno idea di dove mettere le mani, e siccome Palermo ha necessità di un'operazione di chirurgia d'urgenza, perché il malato è grave, bisogna fare in fretta, non c'è tempo, come dice la Galla, per studiare. Cioè, lui ha dichiarato in maniera candida che i primi 100 giorni li dovrebbe passare a studiare lo stato dell'arte.
Non c'è il tempo,
c'è bisogno di persone che conoscano la macchina, che sono state dentro la macchina, che oltre la macchina conoscono i dirigenti e i funzionari della macchina amministrativa, e che con un'operazione di chirurgia d'urgenza rimettano in pista quantomeno il piano di risanamento e di riequilibrio.
Noi il tempo invece ce l'abbiamo, in questo caso si è esaurito, ma ritroveremo Fabrizio Ferrandelli già la prossima settimana con altri Focus. Grazie ancora Fabrizio, in bocca al lupo.
Grazie, viva il lupo.
Ciao.